dare bene al positivo, così, no? Ma certe volte no. E allora questo mi dava, mi lascia comunque uno stato d'animo inquieto, perché si è incerti, no? Penso che è giusto o non giusto. Ecco, e dopo mi consolavo, diciamo, dicendo, eh beh, ma anche la mia testa ragiona, perciò è anche, non posso proprio...
Sì,
ecco, allora non mi sentivo dopo tanto colpevole, ecco, stavo molto attenta a non esprimere il mio giudizio, perché esprimerlo diciamo è un qualcosa di più dannoso, mentre se invece lo tengo per me.
Allora diciamo così, avere, allora non è che noi non possiamo pensare o sperare di non avere pensieri cattivi, chiamiamoli così come chiamavano il
precedente. Sì,
il problema è cosa ne facciamo dentro di noi, prima di tutto. Perché, per esempio, no, la tradizione antica diceva che l'inizio della vita spirituale, io ho parlato dell'ascolto, no? Però possiamo, loro lo chiamavano, diciamo, l'attenzione. Fare attenzione a ciò che si muove nel cuore. Fare attenzione a ciò che si muove nel cuore significa che io coscientizzo che dentro di me ci sono tanti pensieri e sentimenti. E anche pensieri e sentimenti che io non vorrei che ci fossero, però ci sono. Allora, un momento. Quindi, la prima cosa è accogliere non significa accettare, vale, però che ci sono. Ora, già questo è un passaggio che non è così automatico, perché molte volte dentro di noi noi siamo stati formati, in generale dico, con una religiosità piuttosto moralistica, moralistica del tipo che un buon cristiano certe cose non le pensa neanche, no? Allora, però se io le penso non devo pensarlo, no? Per cui allora molte volte, cioè, appena uno di questi pensieri comincia a venire fuori, noi mettiamo sotto perché non devo pensare, no? Oppure se mi scappa e questo mi viene, mi colpevolizzo, no? Come faccio, no? Eccetera. Allora, la prima cosa è dire che queste cose si muovono e che nel nostro cuore c'è di tutto e noi non partiamo da una purezza. Poi tornerò su questa cosa della purezza, perché purezza non è solo in termini sessuali o di sessualità. Diciamo giustizia, bontà, tutti noi camminiamo verso, speriamo, ma non nessuno di noi parte, no? Nessuno di noi nasce innocente. Il mito dei bambini innocenti speriamo che siamo abbandonati, no? Perché non è che i bambini vivono da bambini quello che noi viviamo da adulti, ma li avete visti, no, quando si arrabbiano, quando, come che sono a volte così crudeli, no? Cioè, allora, quindi il problema è uno è accogliere, cioè quello è dire io sono abitato da queste cose, anche da queste cose, non solo, ma anche da queste cose. La seconda domanda è che ne faccio? Allora negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio le regole per il discernimento spirituale hanno come titolo regole per conoscere in qualche modo. Molto bello quello che dice Ignazio, in qualche modo, cioè non è che ci saremo, in qualche modo, i diversi pensieri che sono nel nostro cuore, per trattenere i buoni e per respingere i cattivi. Allora, respingere i cattivi in qualche modo, per esempio, è anche nel fatto di dire che io mi trovo, sento ad un certo punto rispetto a una situazione che giudico una persona e dopo questo giudizio io dico dentro di me, Signore, aiutami. Tanto ti prego per questa persona che io vedo dentro star male, cioè vivere male, eccetera. Se aiuto, ti chiedo per me, che io non lo giudichi, no? Allora io mi sto opponendo a questo pensiero che si è fatto presente, che c'è dentro di me, però allo stesso tempo non lo accetto passivamente. Allora, che io lo esprima o non lo esprima, quello non cambia la sostanza del mio stato interiore, no? Cioè, perché è un po' come dire lo concretizzo o non lo concretizzo. No, se io ci ho consentito dentro, cioè se io rispetto a quel pensiero l'ho accolto, ci ho giudicato, mi è andato male, sono rimasto con quello, no? Allora io sto lasciando spazio nel mio cuore al giudicato male, no? Se invece lotto rispetto a questo, dicendo ecco, Signore, aiutami, che io non giudichi, no? A me mi viene da giudicare il Signore. No, e io magari non so perché, oppure so perché ce l'ho con quella persona, non lo so, cioè, aiutami. Che questa cosa nel mio cuore non che non ci sia, no? Perché se c'è, c'è, aiutami a superarla, no? Non abbandonarmi. Allora, già questa è lotta, no? Con questo pensiero che mi abita, no? Quindi allora la cosa è perché poi alcune volte, no, appunto, noi corriamo il rischio, proprio adesso allargo, rispetto alla sua domanda, alla domanda di Compiovano, cioè che rispetto a quella mentalità moralistica a cui siamo stati noi generazioni di meno, ma noi di più, cioè quando noi sentiamo queste cose dentro, ci giudichiamo, no, perché noi non, no, io, no, alcuni che vengono a confessarci dicono io sento di odiare quella persona, io che mai, no? Cioè come uno diventa innocente, puro, poi quando gli è capitata la situazione che gli hanno dato un bel colpo eccetera, sente di odiare. Ma il problema è che non è che prima eri puro e poi dopo la vita ti traia, no, questo c'è anche prima, ma solo che prima non c'è mai stata una situazione che ha messo, che ha tirato fuori quello. Ma guarda che anche prima era così. C'è appunto c'è una preghiera eucaristica che è bella perché dice, no, parlando al padre del figlio, Gesù dice il tuo figlio, il solo giusto. Quindi per noi non c'è nessuno che è pienamente giusto. Noi poi grazie a Dio magari qualche volta riusciamo a compiere degli atti di giustizia, grazie a Dio. Ma non siamo che siamo giusti. Allora, partire anche da questo, cioè di dire io sono in questa lotta interessa anche a me, perché il male mi abita e nessuno è esente da questo. Papa compreso, nessuno è esente da questo. Chiaro, la messa ci aiuta, soltanto chi arriva all'angelo non lo dice mai, no? Cioè confesso il mio onnipotente, col fratello, molto peccato, chi arriva dopo non lo dice mai, cioè non... Però la messa non deve aiutarci, no? Anch'io, no? Quindi
così, a questo proposito, le tue parole mi hanno fatto ricordare una lettera, una lettura autentica. E diceva il padre, non ricordo chi fosse, bisognerebbe ringraziare il fratello e la sorella che mettono in luce la tua condizione, perché tu eri così, non lo sapevi. E quella situazione la fa venire fuori.
Sì, sì, cioè nel senso di cogliere da una situazione di male, dove non c'è da augurarsi che l'altro ci faccia del male, no? Cioè, perché significa che lui sta peccando, no? Oppure che io vedo con l'altro, che da questa situazione di male, che Dio non vuole, io possa trovare un aiuto, una parola per me, questo sì, è verissimo, è profondo. Cioè, quando il male ci prende, non è che il male ce lo manda Dio, ce lo manda, però che da quel male io posso cogliere, no? Qualcosa per me, no? Mi chiamata alla vita, mi chiamata alla conversione, certo, sì, sì. E l'altro mi rivela, l'altro ci vive, no? Cioè, quindi, sì, sì.
Allora posso?
Come no?
Mi ha molto incuriosito perché hai messo la celia come alternativa, diciamo, poi l'invidia.
No, tristezza, sì, l'altro unisce, tristezza, invidia, la celia, Gregorio unisce, no? Tristezza e la celia. Però vediamo domani.
Ecco, non volevo anticipare perché mi perseguita, per cui sarà interessantissimo. Capito?
Questa malattia.
Io volevo dire una cosa. Sentendo la parte che ho detto bene, mi è colpito la frase che dice si dissero l'un l'altro, e poi facciamoci, costruiamoci, facciamoci un nome per non disperderci. E questo mi ha evocato dentro di me la paura. E in realtà facciamoci, eccetera, mi si ripete sempre durante la giornata, mi faccio, mi costruisco, no? E soprattutto anche cerco di allearmi agli altri per non disperdermi. E quindi so che sotto tutte queste cose io sento paura, la paura di morire, la paura di perdere, la paura della malattia, della disgrazia, di tutte queste cose qua. E soprattutto anche la paura di non essere accettata, di fallire. E quindi c'è in realtà questa paura mi fa essere anche invidiosa, mi fa essere mi fa desiderare di essere genuine, no? La conoscenza, tutto questo qua. E quindi questa paura, questa cosa che c'è, io non riesco assolutamente a prendere in mano e a gestire, perché di fatto me, con il mio avvocato, ad esempio, con mio marito o con le mie amiche, di fatto di me. E allora cos'è? Un istinto, è una cosa subconscio, e cos'è? Cos'è questa paura che non riesco a gestire? E non riesco a... cioè, ad esempio, vola sul reddito, queste cose qua, io le sento dentro profondamente come ho detto anche, come delle forze, oltre che del male anche, cioè forze istintive che mi danno la forza di andare avanti, anche di avere un rapporto vero, nella verità, con l'amico, con il mio marito, con tutti. Però so che dentro di me c'è sempre di base una paura. La paura di perdere, di far brutta figura, di essere abbindolata. E poi mi rendo conto che sono anche abbindolata. Mi rendo conto di essere... Quindi sì. Cosa c'è?
Sì, ma la religione di quale direbbe che... cioè che queste dimensioni che poi vedremo, che queste malattie della relazione, patologie, no? Di relazioni in cui si gioca la nostra vita, no? Di diverse relazioni, con il corpo, con i beni, con gli altri, no? con il tempo, la relazione col tempo, con lo spazio, col fare, con Dio. Queste patologie è come se poi che si diversificano senza essere necessariamente compartimenti stagni, poi hanno dei punti di contatto, eccetera, però possiamo dire che si diversifica, no? E poi è come se in radice, no? Hanno un'unica radice, un tronco e poi la radice. Come nella teoria di Papel, lì si parte da che cosa? Che la gente, l'umanità, no, emigra da Oriente. Quindi emigrando da Oriente, allora questa radice, questo allontanarsi da Dio, no, che nella Bibbia poi si parla appunto della paura, della paura della paura della morte, no, che ha come radice la paura di Dio. E paura di Dio questo cinnare alla vita, per quelle false immagini di Dio che ci portiamo nel cuore, che, no, nel racconto di Genesi 3 vengono un po' narrate, di un Dio egoista, di un Dio ricattatore, di un Dio lampada magica. Quanti cristiani vivono rapporto con Dio come un Dio lampada magica, no? Nel senso che io faccio il bravo, no? E mi aspetto che, e se le cose non vanno come mi aspetto, mi arrabbio e ti dico sto Dio, cioè io ti ho dato tanto e tu non mi hai dato niente, o ti ho sfregato tante volte, no? Ho pagato un sacco di messe e non mi hai guarito, per dire, no? O come per esempio anche nella solitudine, nella difficoltà affettiva che tanti vivono, no? Cioè, io nell'università, per dire, continuamente incontro uomini e donne che mi vengono a dire cioè io mi sento chiamato al matrimonio e Dio non mi fa trovare, no, il compagno giusto. Com'è? Allora sai, fai tutto un lavoro per poter dire, non è che Dio proprio, cioè il grande burattinaio che no, ti deve far trovare, oppure no, cioè, io pensavo, Dio me l'ha fatto incontrare e poi me l'ha tolto. Sì, ma dico, ma c'è anche una libertà, no? Cioè l'altro c'ha una testa, no? E non è che, voglio dire, lui si è deciso a un certo punto di andarsene, può aver sbagliato, però ha deciso lui, cioè, no? Cioè noi ci portiamo dentro, cioè, queste immagini. Per cui alla fine uno fugge da Dio in tanti modi, perché uno può fuggire da Dio rimanendo vicino a Dio, no, della serie appunto dove io instauro un rapporto con Dio di dare e avere, come dicevo un po' prima. Uno c'è in quello che dice rispetto a queste parti immagini, tu non mi hai dato quello che ho dato perché io ti chiedevo, io me ne vado, arrivederci e grazie, non ci vediamo più, se non alla morte, chissà. E ci sono altri che dicono, ma no, però mi conviene rimanere nel giro di Dio, perché sai che è meglio,
no?
Come dicevo anche l'altra volta, era sempre bella quella frase, non so se l'avete visto, c'era Guzzanti, quel comico che quando faceva il predicatore nordamericano, no, il protestante, diceva trova Dio prima che Dio trovi te, no? E quindi così, no? Allora vuol dire, io ci rimango, faccio delle cose per lui, parlo, e poi sento che, oh, io mi comporto bene e poi, no, mi aspetto che il tumore non mi prenda. Quando invece mi prende, guardate, dico, come? Mi sono sempre comportato bene? Che male ho fatto? No? Allora, quello è un altro modo, no, per gestire la paura. Per gestire la paura. Allora, cioè, per questo per esempio nella lettera agli ebrei una frase capitale del Nuovo Testamento è quella che dice Gesù, no? Si è preso la nostra carne, la nostra condizione umana, si è fatto uno come noi per vincere colui che aveva, che ci teneva schiavi sotto la paura della morte. Schiavi. Allora questa paura, no, da fare i ribelli è una schiavitù, però dalla quale noi crediamo, no, che il Signore ci ha liberati. Ora, questo significa che, no, la relazione con Lui, l'approfondimento della relazione con Lui, con un Dio liberante, può pian piano, insieme alla nostra collaborazione, non è un fatto magico, la relazione si fa in due, insieme, e per quello la lotta. La lotta che noi possiamo affrontare con Lui, noi possiamo parlare di lotta e prepararci alla lotta e affrontare la lotta della nostra vita con Lui, non da soli. Non è un volontarismo, non è delle tecniche, noi non stiamo ad apprendere tecniche per, non è un corso per apprendere tecniche per gestire il cuore che si è. Qui è dall'incontro con Dio che ci affascina il cuore del Signore Gesù, che con la sua grazia, che diventa accoglienza di un dono e assumere questo dono, noi possiamo sperare e voler lottare per la vita. Non per gli altri, non per gli altri, perché poi non è un perfezionismo. Perché quanto più io incontro la vita e quanto più la assaporo, no, tanto più sento di volerla condividere. Perché il dono ha questa caratteristica, che per essenza è un dono. Se tu lo accogli, poi puoi lasciarlo vivere continuando a farlo essere il dono. No? Allora, questo poi diventa tutto il termino della vita cristiana, della conversione, no? Però certo la paura è quella che nella lettera degli ebrei mi ha detto che ci rende schiavi. Schiavi. Però di questa schiavitù l'annuncio è che il Signore l'annuncia. per questo possiamo parlarne in termini di affrontarla con lui, con il Signore, non da soli.
Allora anche quando guardo dentro di me, esaminando pensieri, sentimenti, situazioni, relazioni, cosa che è buona guardare nel cuore, ma posso farlo, come dice anche una spiritualità orientale non cristiana, in modo utile se la guardo in modo distaccato, sereno, queste cose, no? Perché se mi lascio prendere dalle affezioni negative e positive, ho paura o mi attacco, no? Ma, però questo penso che sia possibile solo se ho la sensazione o la coscienza di essere amato così come sono, perché in quel caso sono tranquillo, posso vedere tutto di me.
Sì, in una coscienza che non è mai data per sempre, no? Che noi chiediamo di poter sperimentare, crescere, che a volte perdiamo, dobbiamo chiedere a Dio di nuovo di ridarcela, eccetera, no? E dove certo l'atteggiamento di guardare la nostra vita con gli occhi di Dio, no? Che cioè con gli occhi di chi guarda per la vita, con speranza, no? Anche le situazioni più negative, no? Dove sa che la morte può non essere l'ultima parola, no? Allora guardandola con lui noi possiamo guardare anche i nostri fallimenti, cadute, che sono fallimenti cadute, perché non sono fallimenti cadute, il male è male. Però non come qualcosa che ci schiaccia lì, ma qualcosa dal quale ci si può rialzare con il suo aiuto. E quindi allora in questo senso qui, sì, senza necessariamente aspettarsi la serenità, perché non tutti i giorni siamo sereni, no? Cioè non tutti i giorni. Però anche lì poter, anche quando non sono sereno, poter dire Signore, con te, no? Aiutami, che cosa mi abita, che cosa, da dove viene questa situazione, per quello che poi riusciamo a capire, no? Cioè non è detto, non deve essere neanche una, ma che io in qualche modo abiti di più la mia interiorità. Perché se io in qualche modo con l'aiuto del Signore riesco a cogliere e a dare significato a ciò che mi abita e a ciò che mi spinge a fare, io posso anche un po' di più orientare la mia vita, no? Scegliere liberamente, perché se no mi lascio agire, quindi agitare da tutto quello che c'è dentro di me, ma non sono più io a guardare la mia vita, non più quello che in qualche modo voglio, riconosco e cerco di capire che è per la vita e respingo quello che, no, ma lascio come molti, no? Nella superficialità quello che sento, vivo quello che sento, sì, vabbè, ma io sento tante cose, sai? E allora se penso, se lascio che vivo quello che sento, non so bene dove vado a finire, no? E poi, ecco, perché non soltanto io, ma io e le mie relazioni, perché io non sono, anche questo, se sono soltanto io, l'individualismo che è imperante, vediamo tutti i casini, no? Ma se sempre più mi rendo conto che io sono la mia storia, io sono le mie relazioni, io sono le persone a cui voglio bene e che non voglio bene, e che in qualche modo sono io con gli altri, io con gli altri. Allora, no, che non mi salvo da solo, no, ci sono anche gli altri. Allora questo diventa, no, per la vita mia e degli altri, no? Prendere cura della vita, mia e degli altri. Questo mi sembra importante.
Io volevo proposito della lotta, appunto, del combattimento di fuori di frontiera tra il bene e il male, la lotta che abbiamo sempre dentro di noi, a partire proprio da quello che dice anche San Paolo, sento il bene, no, ma faccio male che non voglio. E alle volte a me dà l'impressione, e vorrei, cioè, veramente capire se sono un fatto di testa e che poi in realtà si potrebbe veramente reagire, di, non so, mi dico, facciamo un esempio banalissimo, non dirò quella cosa a quella persona, e l'ho detto magari 50 volte, poi come vedo che la persona la ma come avrei potuto, cioè, sapendo, cercando cercando appunto di convincermi che non volevo fare male, quindi di dire quella cosa, perché stavo dicendo con tanta facilità. E nello stesso tempo mi veniva da collegare questo, poi non so se... e mi sembra che sia come un impulso irrefrenabile, no, in certi momenti, che pur ragionando e ripetendomi cercherò di essere brava, buona, indifferente, insomma, no? E di non farlo poi lo faccio, ecco. E mi sembra che sia un po' come un impulso irrefrenabile, come una paralisi, forse in quel momento. E questo mi veniva un momentino da metterlo insieme con quel discorso che hai fatto tu, allora, l'esempio, io ho scatolato, bene, chiuso dentro, magari girato, sono stata tutta benissimo, magari anche a Rosario, poi esco e appunto faccio tutto altro, no? Com'è che non riesco a portarmi dietro, cioè, questa...
Sì, ma è... Poi il cuore, dice Geremia, più fallace di ogni altra cosa è il cuore dell'uomo, no? Difficilmente conoscibile, il Signore sputa e conosce i cuori, no? Dice. Allora, fra quello che sono le nostre fragilità, fra quello che sono le nostre cose che non riusciamo a superare, fra quello che sono le cose che non riusciamo a superare subito, perché poi certe cose, per dire, così come si possono consolidare il negativo dentro di noi, no? Quindi non immediatamente uno ne esce, no? O forse non ne uscirà mai. Cioè, però io credo che la cosa è che ci sia uno sforzo per la vita e che anche poi la caduta in qualche modo mi riporti a dire io vivo di misericordia. No? Per esempio, ci sono i peccati ripetitivi. No? Che uno cosa fa normalmente? Tanto che poi si vergogna di continuare a andare a dire lo stesso prete, cambia la mente, si gira, no? Perché dice le stesse cose, sempre cose. Però io credo che quelle cose lì, no, paradossalmente, possono essere delle cose che mi ricordano che io vivo in misericordia di Dio. Non perché io sono capace di. Ma mi fanno male quelle cose, perché poi più incontro la vita, più amo il bene, più sento cos'è il male, no? Per cui allora certe abitudini negative mie non è che io le accetti così facilmente, cioè è superficiale sì, chi non sa cos'è la vita, cos'è la morte, sì, ma quando tu scopri cos'è la vita, sai cos'è la morte. Allora, però allo stesso tempo non riesco a tirarne fuori, no? Allora, però il fatto di lottare su queste cose e di chiedere l'aiuto di Dio mi ricorda che per esempio il tipo di misericordia, e forse pian piano può smontare la mia superbia, il mio orgoglio, eccetera, e forse farmi capace di più misericordia nei confronti degli altri, dove vedo un'altra persona che, no? E quindi non giudicarla da uno che pensa che basta volere e si fa, io ce la faccio e quindi ti giudico, no? Di dire guarda, poi tutti nella stessa barca, cioè chiediamo la misericordia di Dio, no? Quindi la lotta non punta necessariamente, cioè non è che brutta soltanto se libera da, no? Ma ci possono essere le cose che ci porteremo, per esempio, no?
Penso che anche Gesù si dice, nel senso che essendo io una cosa finita, no? Che non riesco ad andare oltre la mia morte. Io penso che magari intraprendo il cammino e a un certo punto arriva la vittoria, no? Illusione. Allora, però quando capisco che la vittoria in realtà è tutto il contrario di quella che dice il mondo, e che più che vincere sull'altro e dare spazio all'altro, come hai detto tu, che Dio ci dà spazio, allora questo arretrare mi costa molto.
Questo magari io ci tornerei domani parlando un po' dell'orgoglio, parlando della vanagloria, per anche approfondire un po' di più che cos'è la vittoria, qual è lo scopo della vita, no? Cioè questo lo prenderò. No, no, vabbè, sì, lo prendiamo domani.
E per esempio per l'umiliazione, l'umiltà, pensi che parlerai domani di queste
sì,
cose?
Sì,
perché è un problema molto
importante. Il punto che mi ha colpito è quando hai fatto la distinzione, non dovrebbe esserci, tra la vita umana e la vita di grazia. E noi cerchiamo il linguaggio, ci spieghiamo in questi termini. Però ecco, quando io penso alla vita umana, mi viene a pensare all'umanità di Cristo, all'umanità di Gesù. E penso alla sua umanità e allo spirito del Padre che portava in sé, quindi uno spirito presente nell'umanità. Noi invece, anch'io, cioè ci devo pensare. E spesso mi soffermo proprio a pensare, quando mi soffermo a guardare anche una persona, che nella persona c'è l'umanità e c'è lo spirito. E questa è cioè, guardo, penso e mi fermo. Ecco, mi piacerebbe magari potessi dire qualcosa di questo.
Ma non ci viene immediato perché ancora non siamo veramente uomini con Dio e con gli altri, no? Ancora in qualche modo Dio è straniero, no? Dio non è immediatamente a che fare con la nostra umanità piena, e in quanto il peccato un po' ci abita, e allora lo sentiamo ancora lontano, oppure sentiamo che essere uomini con Dio non vada più in fondo, cioè nel senso che se io sono con Dio non sarò pienamente uomo. No, perché ancora non ho capito poi fondamentalmente che cosa significa essere uomo pienamente, no? Per cui allora uomo con Dio mi sento un po' castrato, no? Cioè sarò un po' fanatico, non sarò pienamente uomo. Per cui c'è bisogno di un cammino di liberazione, no? Per scoprire che invece un Dio, non la falsa immagine di Dio, di un Dio che ti castra, che ti fa essere pienamente uomo, eccetera, eccetera, ma di un Dio che ti libera dalla umanità con gli altri, e che quella è la tua umanità. Allora, più camminiamo in un cammino di conversione, e più appunto avremo gli occhi, cioè avremo lo sguardo del Signore, no? Avremo il suo cuore, per cui e per esempio guardando l'altro riusciremo a guardarlo nella sua verità, no? Nella sua corporeità, nella sua storia, nell'essere una persona, nell'essere un stesso, no? E invece il nostro sguardo cosifica, il nostro sguardo cosifica, per cui guardare l'altro è appunto guardare un oggetto, guardare un qualcosa che ci può essere utile in qualche modo, che ci può, e questo significa ancora il nostro essere abitati, essere lontani da un'umanità vera. Quindi in un cammino, no? Anche questo è. Noi lo speriamo. Sì, 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 non da noi, ma da Dio. Va bene, allora ci fermiamo, grazie a voi e alla prossima.